Abbiamo visto ieri che con i riferimenti del testo costituzionale all'interesse nazionale vengono meno anche i riferimenti agli atti di indirizzo e coordinamento. Anzi, sorprendentemente, la cosiddetta legge La Loggia dice espressamente: nelle materie di cui l'articolo 117, terzo e quarto comma, quindi escluse le materie esclusive dello Stato, non possono essere adottati gli atti di indirizzo e coordinamento di cui la legge, eccetera. C'è un divieto esplicito di adottare atti di indirizzo e coordinamento. La legge e La Loggia, vi ho già accennato, è la legge del giugno 2003, la 131 del 2003, con cui per la prima volta il governo, espressione di una maggioranza avversa alla riforma del titolo V, decide di dire qualcosa sull'applicazione di questa riforma. Ed è una legge sostanzialmente inutile, perché è anche concettualmente sbagliata. È una legge da cui impianto centrale ha questa idea: deleghiamo il governo a fare una ricognizione dei principi delle materie. C'è la lontana idea che le competenze concorrenti siano il vero problema, che è un'idea sostanzialmente sbagliata, perché non c'è nessuna ragione di ritenere che le materie concorrenti siano più problematiche di quelle esclusive trasversali, che si comportano nella stessa maniera, oppure di quelle residuali, che non si capisce quali siano. Ma era un pallino. Tanto è vero che poi la devolution e la riforma del centrodestra inizialmente avrebbe voluto eliminare le materie concorrenti, poi comunque non l'ha fatto. Allora, siccome si riteneva che le materie concorrenti fossero il vero problema e si riteneva che il problema nascesse dall'incertezza sui principi, si è pensato di fare una legge che delegava il governo a fare la ricognizione dei principi delle materie. Io ho trovato questo disegno sempre ispirato a una sorprendente imbecillità. Primo, e minore argomento, cosa vuol dire fare la ricognizione dei principi esistenti? Cioè fare il lavoro che fa l'interprete e in ultima analisi fa la Corte Costituzionale, cioè dire se una determinata norma sia o meno una norma di principio. È possibile farlo in via legislativa? L'idea sarebbe quella di fare leggi cordice, no? Ma le leggi cornice non sono leggi di ricognizione dei principi esistenti, sono leggi di riforma della materia. Sono leggi che, nell'immaginario, perché di leggi cornice vere e proprie se ne è fatto ben poche, e forse nessune, e sono leggi che affrontano, che so io, la materia artigianato e dicono: tavola rasa, tutto brogato. I principi della materia sono i seguenti. Ma questa non è ricognizione. È legislazione vera e propria. È quello che si fa quando si fa una legge di delegificazione, per esempio, no? Delegificazione, se fosse fatta bene, non in maniera sventata come si fa in Italia, dovrebbe essere questa. La legge dice via tutto quanto, stabilisco soltanto dei principi che vengono attuati da regolamenti. È quello che si dovrebbe fare con la legge di delega. La legge di delega dice: ti fisso i principi e tu fai la legge. Qui abbiamo una legge di delega che fissa dei principi al governo e il governo, in forza di questi principi, dovrebbe riconoscere e riconizzare i principi esistenti nella legislazione esistente. Infatti la Corte ha dichiarato illegittima questa questione. Ma questo era uno degli aspetti della sovrana imbecillità di questa norma. L'altro aspetto ancora più eclatante è questo: per fare la ricognizione dei principi della materia bisogna prima definire la materia. o no? O facciamo un elenco completo di alcuni principi? Capite che non se ne esce. Prima devi dire che cos'è la materia, e stiamo parlando di materie del terzo e quarto comma. Anzi, scusate, sono materie del secondo comma, del terzo comma, materie concorrenti. Per cui, materia per materia, bisogna definire l'oggetto della materia. Definendo l'oggetto della materia, si fa un'operazione del tutto diversa da quella della ricognizione dei principi. Si delimita il significato delle etichette costituzionali, che è compito ben diverso. Questo però invece si nega nella legge di delega. È una legge di delega che non sta in piedi. E un pezzo è stato dichiarato illegittimo dalla Corte, e un altro pezzo è stato attuato da due o tre decreti che riguardano cose minime, di cui non ricordo neanche, se sono stati decreti fatti a fine legislatura, ma che riguardano materie assolutamente marginali e dove i principi sono assolutamente vaghi, talmente non significativi che ne ho dimenticato l'esistenza, cioè non ricordo neanche più qualcosa in tema di professioni, ma proprio non ricordo. Non hanno lasciato traccia di sé. Cioè questa legge qui, nella parte delega, non ha lasciato traccia. Ha invece posto questo divieto degli atti di indirizzo e coordinamento, che è un divieto che in qualche modo impedisce il governo di emanarli sotto forma di atti di indirizzo e coordinamento, però ovviamente non concorre a risolvere il problema. Il problema del coordinamento resta pertanto privo di soluzione. C'è solo un riferimento in Costituzione, l'articolo 118, terzo comma, per cui siamo nell'ambito della disciplina della ripartizione in base a sussidiarietà delle funzioni amministrative, e qui si dice: la legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regione nelle materie di cui alle lettere B e H, e quindi immigrazione e ordine pubblico, del secondo comma del 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Anche questo è sorprendente, che il riformatore della Costituzione si sia posto il problema di un'esigenza di coordinamento, la poi la abbia collocata soltanto in queste tre materie: i beni culturali, l'ordine pubblico e l'immigrazione, come se per il resto non esistessero problemi di coordinamento. Quando la Corte Costituzionale aveva legittimato la funzione di indirizzo e coordinamento, aveva fatto seguire questa legittimazione da un'altra legittimazione, di una cosa in qualche modo connessa all'indirizzo e coordinamento, e cioè alla legittimazione del potere sostitutivo dello Stato. Non c'entra ovviamente con l'indirizzo coordinamento, c'entra piuttosto col coordinamento dei risultati. Come sempre la Corte aveva incominciato a parlare della legittimità della sostituzione con riferimento agli obblighi comunitari. Gli obblighi comunitari, vi ho già detto, è sempre stato il terreno d'avanguardia della giurisprudenza costituzionale, perché sugli obblighi comunitari sembra che ci sia meno da discutere. L'interesse nazionale là è qualificato, è responsabilità comunitaria, quindi di tipo internazionale. È sempre lo Stato a rispondere di fronte agli organi della comunità. Una regione non attua la direttiva che entra nelle sue competenze, e quindi è sua competenza attuarla. La regione compie degli atti che sono contrari al diritto comunitario, scatta una procedura di infrazione, ma la procedura di infrazione non va in direzione della regione, va in direzione dello Stato. Si chiede allo Stato informazioni sul comportamento di una regione. Questo per la natura originaria internazionalistica della Comunità Europea. Di conseguenza, È chiaro che lo Stato deve essere messo in grado di parare la sua responsabilità e quindi va dotato di strumenti particolarmente acuminati rispetto allo strumentario normale dei rapporti con le regioni. E di conseguenza è comprensibile che su tutta una serie di terreni sia stato il diritto comunitario, l'attuazione degli obblighi comunitari, la zona di sperimentazioni di strumenti particolarmente efficaci. Non a caso il principio di cedevolezza, per cui la legittimazione allo Stato di fare le leggi di dettaglio che abrogano le norme di dettaglio regionali, si è sviluppato sul settore comunitario e anche il potere sostitutivo è stato teorizzato dalla Corte in relazione agli obblighi comunitari. Che cos'è il potere sostitutivo? Il potere sostitutivo è essenzialmente questo, si basa, almeno inizialmente, soltanto sulla funzione amministrativa e dice quando l'amministrazione regionale non ottempera a un obbligo di legge, può scattare come extrema ratio lo scioglimento degli organi. Grave violazione di legge comporta uno scioglimento degli organi della regione, disposto dal Presidente della Repubblica, previa delibera del governo, previo parere della conferenza della commissione bicamerale affari regionali, per cui è una procedura pesante, ma è un provvedimento sanzionatorio pesantissimo. Pensate che di solito organi elettivi sciolti sono gli organi dei comuni infiltrati dalla mafia. Ogni settimana esce un provvedimento con cui è sciolto qualche consiglio comunale relativo a giunta per infiltrazione mafiosa. Sono sanzioni pesantissime, no? Anche dal punto di vista politico. Allora, sciogliere gli organi di una regione, non di un piccolo comune dell'Irpinia o del Poldino, ma sciogliere una regione per grave violazione di legge è un gesto clamoroso. La misura amministrativa invece è quella della sostituzione, ossia la regione inadempiente si vede sostituita per quell'adempimento, specifico adempimento, da un commissario ad acta nominato dal governo. È una figura generale del diritto amministrativo. Se il rettore dell'università non compie un atto dovuto, il ministro lo sostituisce, nomina un commissario ad acta e il commissario ad acta compie quell'atto. Compie quell'atto con dei poteri ovviamente circoscritti alla sua incarico nell'ambito della legislazione vigente e a carico del bilancio dell'ente sostituito. Per cui è un aspetto che sta in un terreno intermedio tra la sanzione e la collaborazione. Non può essere che io regione o io comune non ce la faccia. Sono in crisi politica, la maggioranza non mi approva il piano, è successo. La regione Sardegna non riusciva ad approvare un certo provvedimento. E l'assessore, se ben ricordo, che aveva proposto quel provvedimento che non andava avanti in consiglio, è stato nominato commissario ad acta per adottare quell'atto. Per cui una sostituzione al massimo livello di collaborazione, quasi la regione che telefona il governo dicendo guarda, io non ce la faccio, c'ho una maggioranza di delinquenti che non mi approvano le cose, per cui sostituiscimi. E il governo lo sostituisce nominando lui stesso commissario ad acta. È successo Regione Campania, parliamo anni 80, perché una delle poche cose che non si può imputare a Bassolino, è che è stata sostituita perché non aveva approvato il piano paesistico. Il piano paesistico, che è un piano specifico introdotto dalla legge Galasso, che protegge il paesaggio, per cui quello che impedisce di costruire case che sfondano la forma della collina oppure di occupare l'arenile con costruzioni demenziali, gli ecomostri e così via. La regione non aveva fatto il piano paesistico perché era in forte crisi politica, poi il piano paesistico è un piano che stringe gli strumenti urbanistici, per cui ovviamente ha dei controinteressati, ed è stata sostituita dal governo. È una figura in qualche modo che è sempre esistita nell'ambito amministrativo e che ha avuto una certa difficoltà a imporsi anche sul piano di amministrazioni diverse. Perché che all'interno dell'amministrazione universitaria il rettore sia sostituito dal ministro oppure il preside sia sostituito dal rettore è compatibile, è sempre esistito, è normale. Meno normale, meno tranquillo è che questo avvenga tra amministrazioni separate, per cui la regione sostituisce il comune oppure lo Stato sostituisce la regione. La Corte lo aveva legittimato il potere sostitutivo proprio ragionando in termini di effettività dell'attività di indirizzo e della unità della Repubblica. Se la Repubblica è una, è indivisibile, ciò significa che determinate azioni, attività, servizi, operazioni devono svolgersi in tutta la Repubblica. Per cui se una provincia, non, un comune, non esercita l'attività di raccolta della spazzatura, va sostituito, perché questo incide poi su interessi generali, per non chiamarli nazionali, nonché sui diritti dei cittadini, diritto alla salute, bla bla bla. Allora ci sono degli obiettivi esterni ai rapporti tra gli organi, i diritti per esempio, che comportano la certezza che una certa azione amministrativa garantita dalla legge sia eseguita. E questo comporta il meccanismo della sostituzione, che generalmente viene fatto con commissario ad acta. Tutto ciò però non aveva traccia nella Costituzione del 48, così come non aveva traccia la funzione di indirizzo e coordinamento, che è la funzione, come dire, anticipata di dire quello che tu devi fare, non aveva traccia la funzione sostitutiva, che invece è quella successiva. Tu lo dovevi fare, non l'hai fatto, io ti sostituisco. Le due cose in qualche modo si sono sempre guardate, erano simmetriche ed erano attorno a un ragionamento sulla unità della Repubblica, articolo 5, sulla tutela effettiva dell'interesse generale o nazionale delle esigenze unitarie, sulla effettività degli obblighi e degli obiettivi imposti dalle leggi. La Corte aveva anche introdotto delle norme di comportamento, perché c'era stato parecchio contenzioso. Questo si era sviluppato soprattutto in materia ambientale, perché in materia ambientale il potere sostitutivo veniva previsto da quasi ogni legge. Notate anche la comprensibilità del meccanismo. La materia ambientale era, e per resto è ancora, una materia statale. L'ambiente è legato al territorio, per cui se noi ragionassimo in base a un principio di sussidiarietà, controllare che i reflui delle porcellaie del prosciutto di Parma non siano recapitate senza filtro nelle acque del Po è una cosa che lo devi fare lì, non lo puoi fare da Roma. Per cui è naturale che, pur essendo una funzione statale, sia delegata in basso, tendenzialmente le regioni per quanto le disciplina, le regioni a loro volta le affidano ai comuni o alle province, dipende dall'interesse. Cioè il principio di sussidiarietà, prima di essere stato pronunciato in Costituzione, veniva regolarmente applicato, ed era quello che guidava la delega di funzioni amministrative, funzione di cui titolare esclusivo è lo Stato e di cui l'amministrazione grava tendenzialmente a livello territoriale. E questo significava tutto, perché dalla pulizia degli argini dei fiumi, della messa in sicurezza dei corsi d'acqua, ai rifiuti, al controllo dell'inquinamento dell'aria, al controllo dell'inquinamento dell'aria nelle città. Chi mette le centraline che fanno scattare i segnali d'allarme quando le particelle, il biossido, eccetera, è fuori soglia di massima? Il comune, non sicuramente lo Stato, no? Per cui c'è una naturalità della collocazione della funzione, che poi è il principio di sussidiarietà. Però d'altra parte questo significa che se lo Stato fa una legge, e guarda caso fa una legge perché dietro c'è la comunità che gli rompe le scatole, perché le leggi sull'ambiente dello Stato sono sempre state spinte, anzi hanno cercato di frenare la spinta del diritto comunitario, c'è un input che parte da Bruxelles e deve essere effettuato in comune. Se il comune non agisce, come tendenzialmente spessissimo i comuni non agiscono perché sono troppo presi dentro nelle maglie degli interessi locali, deve scattare un meccanismo che renda effettiva la norma, e questo meccanismo è la sostituzione, e questa sostituzione la fa l'ente che esercita la funzione, per cui può essere lo Stato che sostituisce il comune, il più delle volte è la regione che sostituisce il comune, perché è la regione che ha avuto la delega della funzione, che poi a sua volta la subdelegata del comune. Per cui creiamo una catena. Lo Stato dice alla regione: guarda che se tu non fai il potere, non attui il potere sostitutivo, io ti sostituisco, è una sostituzione al quadrato, oppure è la regione che autonomamente dice: vado e sostituisco io il comune. C'è una logica, sussidiarietà, attività di indirizzo come potere preventivo e sostituzione. La Corte aveva stabilito anche delle regole dicendo: la sostituzione deve essere il più possibile collaborativa e il meno possibile sanzionatoria. Non è che tu le 2 di notte fai scattare il commissario ad acta. È successo, eh? È successo un caso qua nel Ferrarese con il sindaco di Copparo, che è stato sostituito precedente con un atto scandaloso del governo contro cui si è fatto anche ricorso e si è anche perso, perché il Consiglio di Stato, insomma, non si è comportato molto ferri, diciamo. Ma è una rarità, perché il potere sostitutivo è mirato all'effettività del risultato, non alla sanzione. E l'effettività del risultato naturalmente la ottieni meglio se operi con collaborazione, per cui la Corte ha detto: tu prima di sostituire devi diffidare. Primo meccanismo. Per cui c'è un atto di ricognizione della mancata attuazione, una diffida a attuare, e solo dopo la diffida puoi agire in sostituzione. Vi parlavo del meccanismo della regione Trentino Alto Adige per quanto riguarda l'impugnazione delle leggi che non si adeguano alle nuove leggi statali. Anche lì c'è un meccanismo di diffida, cioè la collaborazione nasce da un atto di diffida. Io scopro che la provincia di Bolzano non si è adeguata alla legge X, scrivo al presidente della regione diffidandolo a provvedere, e solo dopo posso impugnare la legge. Se è una funzione amministrativa, lo diffido a provvedere e solo dopo posso agire in sostituzione nominando il commissario ad acta. Tutto questo si è elaborato in via di giurisprudenza. E sorprendentemente tutto questo ha avuto una proiezione nel titolo quinto, con il secondo comma dell'articolo 120. Del primo comma non vi ho parlato, anche perché è una norma di rara applicazione, è stata applicata qualche volta, ma Dice, la regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le regioni, né adottare provvedimenti che ostacolano in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Ora, voi capite che questa norma, che aveva senso nella Costituzione del 48, oggi ha perso gran parte del suo significato, perché questi sono principi comunitari, per cui viene applicata qualche volta, è stata applicata soprattutto per certi tentativi delle regioni di privilegiare i propri cittadini su alcune professioni, annose questioni sui maestri di sci. Le regioni montane hanno cercato di difendere i loro maestri di sci dicendo possono insegnare tu a fare le guide sulle nostre piste o sulle nostre montagne solo coloro che sono nati qui, sono iscritti qui all'albo dei maestri, perché conoscono il territorio. Questo ha avuto una sua conseguenza a livello nazionale, perché gli altri maestri di sci hanno detto voi siete scemi, e la Corte Costituzionale ha detto 120 primo comma, non si può bloccare la circolazione, e ha avuto un problema a livello comunitario. Adesso credo che sia uscita anche una sentenza, non sono sicuro, della Corte di Giustizia su questo, perché chi frequenta la montagna sa che c'è stata una reazione contro i maestri di sci, contro per esempio i mitici maestri polacchi o slovacchi, cioè gente che si porta in gruppo di gitanti e lo porta in giro per i monti, e allora dicono ma questi non conoscono i nostri monti, e cercano di bloccare la circolazione delle professioni in qualche modo. Cioè, non è un discorso infinito. Però questa norma non ha sul piano interno una grande applicazione. E invece il secondo comma è stato aggiunto e dice: ascoltate bene le parole e l'ambiguità in esse intrinseca. Il governo può sostituirsi a organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria, oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. Vedete, qui si è voluto tirare dentro in Costituzione la copertura di legittimazione di un potere sostitutivo. La cosa impressionante è che si è pensato di fare questo, cioè l'aspetto diciamo ex post, successivo e quasi sanzionatorio, ma non di fare l'altro, quello dell'indirizzo e del coordinamento, per cui il quadro è leggermente sbilanciato. E si è cercato di fare legandolo ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Quali sono gli aspetti di ambiguità che vi preannunciavano? È una sostituzione a organi delle regioni. Qui sembra addirittura che la sostituzione non sia una sostituzione di tipo amministrativo, sostituisci la regione per determinati atti, ma addirittura agli organi, cioè gli organi vengono rimpiazzati. E ci si domanda se tra questi organi non ci sia anche l'organo legislativo. Non c'è nessun riferimento soltanto all'attività amministrativa. Siccome abbiamo avuto il precedente della riforma Bassanini, in cui la legge di delega aveva delegato il governo a emanare decreti delegati che si sostituivano alle regioni che non facevano la loro legge di trasferimento delle funzioni degli enti locali, se guardate nel sito delle elezioni c'è il riferimento sia alla legge sia ai decreti delegati emanati, c'è il sospetto che questa norma sia stata scritta in maniera ambigua anche per trattenere l'ipotesi di una sostituzione nelle funzioni legislative. E anzi pare, perché io ancora non l'ho visto, che la legge sul piano casa, quella che è stata discussa con le regioni, abbia una norma di sostituzione legislativa delle regioni, che è una cosa molto grave, nel senso che la sostituzione legislativa non è la sostituzione amministrativa, significa che qualcuno fa le leggi al posto di qualcun altro. E poi i casi in cui scatta questo controllo sostitutivo sono tutto meno che chiari. Nessun problema quando si parla di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria. Qui siamo nelle cause storiche di invenzione del potere sostitutivo. Oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica. Questa è una clausola molto elastica, ma è una clausola di quelle, come dire, di salvaguardia. Cosa sia il pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, noi non lo sappiamo, ma possiamo immaginare. Se il terremoto distrugge il palazzo della regione dentro c'è un pezzo di giunta, quindi c'è un problema anche di impossibilità di far funzionare gli organi, è chiaro che parte una sostituzione, no? Allora, almeno questa ipotesi l'abbiamo messa in casa. C'è il problema della sommossa popolare, i fazzoletti verdi della Lega invadono la Padania, si mettono uno ogni 10 km perché se non riescono a coprirla tutta. Può essere un pericolo di incolumità, di sicurezza pubblica. Vabbè. È una formula elastica, pazienza. Però parla di pericolo grave, che è un'espressione giuridica, e incolumità e sicurezza pubblica, che è un'altra espressione giuridica. No? Queste sono le espressioni molto simili a quelle che usa l'articolo 117, scusate, l'articolo 17 della Costituzione sulla libertà di riunione. Il preavviso dell'autorità di pubblica sicurezza che può vietare la riunione per comprovati motivi, grave pericolo, di pericolo per l'incolumità e sicurezza pubblica. No? È una specie di endiadi che sta a dire è un ordine pubblico in senso materiale, che vuol dire proprio la sicurezza fisica, l'incolumità fisica delle persone. C'è da chiedersi se esistono dei casi reali in cui le funzioni degli enti locali e delle regioni comportino questo pericolo, e uno potrebbe dire, i rifiuti a Napoli, è un bel giorno anche in altre città, possono essere un pericolo grave di sicurezza e incolumità pubblica. Sì, forse sì, no? Per cui possono far scattare l'esigenza prioritaria di salvaguardare la sicurezza delle persone. E questo fa scattare, fa derogare dall'ordine delle competenze e scattare un potere sostitutivo. Ci siamo. Ovvero, quando lo richiedano la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica del paese. E qui la gente è rimasta stupita. Dove se la sono presa questa cosa dell'unità economica, dell'unità politica? E l'hanno copiata dalla Costituzione tedesca, solo che la Costituzione tedesca la usa per tutt'altra cosa. La usa per dire quando scatta il potere della federazione di esercitare, di emanare le sue leggi in materia concorrente. Allora l'unità economica e giuridica del paese fa scattare una competenza legislativa. Come fa a far scattare una competenza sussidiaria, supplettiva, sostitutiva di funzioni amministrative? Guardate, è talmente indeterminabile, strana, inconsueta nel linguaggio giuridico italiano, tra l'altro, per cui nessuno sta dando una spiegazione esatta. E naturalmente questo non è del tutto rassicurante, soprattutto l'unità giuridica significa che cosa? Esiste un'unità giuridica in Italia? si è mai vista per strada un'unità giuridica, un ordinamento giuridico che è il più casino che possa immaginare, dove c'è tutto il contrario di tutto e che fa impazzire i giudici che devono impiegare giorni e giorni e giorni a capire qual è la norma del caso e lo devono fare per il divieto di non liquet. È dichiarata illegittima. È dichiarata illegittima, basta impugnarla. Cioè l'unità giuridica viene tutelata dal ricorso diretto del governo, se se ne accorge, e dal giudizio incidentale di legittimità costituzionale se scoppia in un caso concreto. Ma che debba comportare un potere sostitutivo, cioè un potere del governo di fare una legge o fare un atto amministrativo, si sa che cosa. Cioè è del tutto indeterminato, non si sa che cosa possa fare perché, che non è una norma rassicurante in Costituzione. E così anche l'unità economica. Esiste l'unità economica? Caspita! Non me ne ero mai accorto che esistesse l'unità economica in Italia, no? Un'espressione che non ha nessun significato giuridico consolidato, non si è mai usata. Invece è evidente quello che dice dopo, e in particolare, quindi è un caso specifico del genere precedente, la tutela dei livelli essenziali. Beh, certo, qui abbiamo capito. Allora, notate che qui si ristabilisce un rapporto tra indirizzo e coordinamento e potere sostitutivo. Lo Stato ha il potere di determinare i livelli essenziali, competenza esclusiva, per cui non è detto che lo faccia soltanto con legge, lo può fare anche con atti amministrativi, classicamente con DPCM, ecco che ricompaiono i DPCM. Lo Stato fa un DPCM in cui dice alle regioni tu devi garantire questo tipo di prestazioni sanitarie, è un classico atto di indirizzo, dopodiché scatta il potere sostitutivo a garanzia dei diritti individuali. Se la regione non istituisce quei servizi, io faccio scattare il controllo sostitutivo. Perfetto. Funziona esattamente così, cioè questo è lo schema con cui va fatto funzionare il controllo sostitutivo. Riserva di legge, la legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. Allora, il principio di leale collaborazione è desunto dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale pre-riforma, diffida, cercare di ottenere l'adempimento. Il principio di sussidiarietà non è chiarissimo come scatti qui. Cosa vuol dire che deve garantire che il potere sostitutivo sia esercitato nel rispetto del principio di sussidiarietà? Cioè è il governo che agisce, nomina un commissario d'acte in base al principio di sussidiarietà, che cosa significa? Ma parola di libertà, forse, sì? Probabile. Oppure deve essere scelto un commissario ad acta che sia vicino ai cittadini. Di solito il commissario ad acta dipende da qual è la funzione, ma può essere un funzionario ministeriale, un prefetto, dipende, non si sa bene. Allora andiamo a vedere la legge, che è la legge della Loggia, la quale non ha tutte norme inutili, ha anche qualche norma che potrebbe essere utile. L'articolo 8 intitola attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo. Nei casi per le finalità, eccetera, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle regioni o degli enti locali. Questo è interessante. Calca l'idea collaborativa, anche se ambigua. Non è detto che sia su iniziativa della regione o dell'ente locale che va sostituito. Ma può essere che la regione chieda di sostituire un ente locale o soprattutto che un ente locale chieda al governo di sostituire la regione. Per cui non è detto che sia poi tanto collaborativa. Assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti e necessari. Diffida. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito l'organo interessato, per cui dopo la diffida c'è anche il parere obbligatorio, su proposta del Ministro competente, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Vedete qui l'alternativa tra agire direttamente o nominare il commissario è ovvia. Dipende se si tratta di emanare un atto oppure di svolgere un'azione più complessa. Ma quello che è interessante è che i provvedimenti necessari possono essere anche normativi. E vedete che la parola normativa è scelta deliberatamente in modo ambiguo. Perché normativo può essere norme regolamentari, normativo può essere anche norme legislative. Per cui qui è volutamente lasciata aperta all'ipotesi della cosiddetta sostituzione legislativa. Alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Giunta della Regione interessata al provvedimento. Questa è una norma innovativa. Questa partecipazione del Presidente della Regione per atti decisi in Consiglio dei Ministri che non è detto che riguardino la Regione, possono riguardare anche gli enti locali. È un inedito? No, non è totalmente un inedito. Gli statuti delle regioni speciali contengono una norma di scarsa attuazione che prevede che il presidente della regione speciale venga invitato nelle riunioni del Consiglio dei Ministri dove si parla di questioni che riguardano quella regione. Ed è una norma di scarsa attuazione perché difficilmente il Consiglio dei Ministri discute una questione che riguarda una singola regione. Il Presidente della Sicilia anni fa aveva sollevato una questione su questa cosa, io pretendo di essere consultato. Poi, anche se lo invita, non è che vota, per cui è una forma di presenza che tutto sommato non ha molto significato, per cui lo stesso Presidente della Regione non ha detto che abbia molta voglia di andare a perdere tempo a Roma. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, allora qui ci sono specifiche norme. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo riguardi comuni, province, città metropolitane, la nomina del commissario deve tener conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Vedete qui, in sostanza, compare un meccanismo diverso da quello delle regioni. Quello delle regioni è invitato il presidente. Cioè. Se l'atto è diretto e comune, allora scatta questo principio di sussidiarietà e di leale collaborazione, non particolarmente disciplinato. C'è già scritto prima che c'è la diffida, perché non si capisce che cosa aggiunga questa norma. Poi c'è la clausola d'urgenza. E questo è quello che ci dice. Notate che in questo articolo si introduce anche una norma che non riguarda niente. È l'articolo, il comma 6, che riguarda l'indirizzo. Vedete come le due cose viaggiano di continuo insieme. Il governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di obiettivi comuni. In tal caso escluse dall'applicazione dei commi 3 e 4 del decreto, questa è una questione tecnica, nelle materie di cui l'articolo 117 terzo e quarto comma non possono essere adottati gli atti di indirizzo e coordinamento, la norma che vi dicevo prima. Per cui la legge della Loggia, l'articolo che dedica al potere sostitutivo, finisce con parlare di armonizzazione, cioè di coordinamento, e degli atti di indirizzo e coordinamento, come retaggio di un certo parallelo tra le due funzioni. Che interpretazione ha dato la Corte dell'articolo 120? La Corte ha dato dell'articolo 120 un'interpretazione che lo relativizza, cioè ha detto l'articolo 120 è in sostanza una clausola di chiusura del sistema. È necessario che il sistema abbia una clausola di chiusura, cioè che sia garantita la sostituzione nei casi così generali, non ulteriormente specificati. Ma questo non esclude che il potere sostitutivo possa essere previsto in forme diverse della legislazione di settore. Per cui ha fatto salve tutte le leggi statali e le leggi regionali soprattutto, che prevedono particolari forme di sostituzione. Per cui l'articolo 120 non ci dà l'unica via del potere sostitutivo. Anzi, l'articolo 120 ci indica la via residuale del potere sostitutivo, quella che scatta nei casi in cui non c'è una previsione specifica. Ma le previsioni specifiche sono contenute nella legislazione già in vigore o nella nuova legislazione di settore. Questo ha consentito soprattutto di mantenere in piedi i poteri sostitutivi previsti dalle leggi regionali nei confronti degli enti locali, perché questo era uno dei timori, che se 120 diventa l'unica norma sulla sostituzione, questo vuol dire che la regione non può agire direttamente in sostituzione del comune per mancata attuazione delle proprie leggi, ma deve ricorrere ogni volta suggerendo al governo di agire. E allora a questo punto la norma che vi leggevo all'inizio, che diceva anche su proposta delle regioni, finiva con avere un senso. La regione perde il potere di sostituire gli enti locali e ogni volta deve rivolgersi al governo. La Corte ha detto no, restano in piedi i poteri sostitutivi previsti dalle leggi di settore e l'articolo 120 finisce con essere soltanto una norma di carattere residuale.